Iniziamo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio.
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio?
Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio?
Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa.
Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Misar.
Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati.
Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente.
Dirò a Dio mia difesa: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico?
Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio?
Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
E per riprendere solo qualche battuta iniziale del Salmo, ecco, dirò dell'anelito che si avverte, della sete che si ha, di cui magari non si è lucidamente consapevoli: anelito, sete di Dio, del Dio vivente, desiderio di vedere il suo volto. Però più profondo di questo credo che ci sia proprio il desiderio, la sete di Dio di incontrare noi, di trovarci personalmente.
Ecco, abbiamo cominciato la volta scorsa il capitolo 14, che contiene il primo discorso di Gesù nell'ultima cena, dopo aver lavato i piedi e dato il boccone a Giuda. Iniziano i discorsi di addio, ecco, dove lui, è, come in un discorso di addio, si lascia il testamento, il senso della propria vita, i propri beni. Ecco, Gesù in questo discorso di addio ci lascia i propri beni, la propria eredità. E la propria eredità consiste nel fatto che lui se ne va. Capire cosa significa il fatto che lui se ne vada, cioè che la sua morte non è una morte, una separazione, ma è un ritorno al Padre ed è una nuova presenza in mezzo a noi. Prima era tra di noi, ora è in noi col suo Spirito. quindi non dobbiamo turbarci. Ed è vero che anche noi, come questo Salmo, diciamo, come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Dov'è Dio? Dov'è il tuo Dio? È il ritornello del Salmo. Dov'è andato? Ecco, mostrami il tuo volto. Quando vedrò il tuo volto? Perché il tuo volto è la salvezza del mio volto. Nel tuo volto ritrovo il mio, so chi sono, ritrovo la mia vita. Ecco, e vediamo la continuazione del brano della volta scorsa che abbiamo interrotto a metà, dopo l'episodio di Tommaso, ma lo rileggiamo dal principio e vediamo adesso l'episodio con Filippo, ma lo leggiamo tutto intero dal versetto primo fino al versetto 14.
Da Giovanni capitolo 14. Non sia turbato il vostro cuore, continuate a credere in Dio, eppure in me continuate a credere. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei detto che vado a prepararvi un luogo. E quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, di nuovo verrò e vi prenderò presso di me, perché dove sono io siate anche voi, e dove me ne vado voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove te ne vai, come possiamo conoscere la via? Gli rispose Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, anche il Padre mio conoscerete. E già da ora lo conoscete e l'avete visto. Gli dice Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli dice Gesù: da così tanto tempo sono con voi e non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io dico a voi non le dico da me stesso, ma il Padre che dimora in me fa le sue opere. Continuate a credere a me. Io nel Padre e il Padre in me. Se no, credete a causa delle opere stesse. Amen, amen vi dico, chi crede in me, anche lui farà le opere che io faccio e ne farà di più grandi, perché io vado presso il Padre, e ciò che chiederete nel mio nome la farò, affinché sia glorificato il Padre nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.
Con queste prime parole di Gesù hanno un intento ben preciso e danno il tono a tutti i discorsi che farà l'ultima sera tra noi, è perché noi non siamo turbati. Il turbamento, la confusione serve moltissimo, il torbido serve per chi vuol pescare nel torbido. E Gesù non vuole né turbamenti né torbido, vuole chiarezza. E che questa chiarezza viviene dalla fiducia. Abbiate fiducia, abbiate fede in me. E la fede non è qualcosa di cieco. Se voi notate nel brano, le parole dominanti sono, oltre che credere, sono conoscere, sapere, vedere, mostrare. Cioè la fede è conoscere, sapere, vedere, addirittura mostrami il Padre, facci vedere il Padre. E solo quando c'è questa chiarezza non c'è il turbamento. E la chiarezza riguarda non una cosa marginale, ma dove Gesù va, che poi dove andiamo a finire tutti. riguarda il senso della vita. E Gesù dice che va a prepararci un posto. Ecco, il posto dove noi stiamo di casa. È importante sapere dove stai di casa, perché se no sei in esilio e non sai dove sei e non sai chi sei. E allora ci sono due bravi discepoli, Tommaso e Filippo, che gli dicono, beh, insomma, dici un po' più di preciso com'è la storia. E allora abbiamo visto la volta scorsa Tommaso che gli dice, ascolta, sii un po' semplice, dici la via e noi sappiamo dove andare. Ecco, Gesù gli spiega, io sono la verità, io sono la via, la verità e la vita. E la via non è una strada da percorrere, è una persona da seguire. E la verità non è un concetto astratto, è un uomo da frequentare, lui. E la vita non è semplicemente un fatto biologico, e la vita è amare come si è amati, colui che ti ama, ami lui. Ed è stato detto a Tommaso questa via della verità e della vita perché Tommaso significa gemello, è nostro gemello, la persona incredula. La persona incredula che però giunge alla fede come Tommaso dopo la resurrezione perché mette il dito nei segni dei chiodi e mette la mano nel costato ed è proprio mettendo il dito lì che scopre la via di Dio, è la via dell'amore compiuto. Mettendo la mano nel costato scopre la via di Dio, da dove Dio esce tutto verso l'uomo. E dicevamo che nell'ultima cena Leonardo raffigura Tommaso col dito in alto perché lui con quel dito ha toccato il cielo, ha toccato Dio. Ecco, aveva chiesto mostraci la via e il Signore gli ha fatto vedere qualcosa di più. Ecco, la via al Padre Gesù. E questa sera vediamo Filippo, pure molto pratico, che aveva detto, anche lui doveva essere un po' scettico, perché probabilmente è uno dei primi due discepoli del Battista che hanno seguito Gesù. Uno era Andrea, l'altro può darsi che sia stato Filippo, il quale non l'ha seguito, e vanno poi il giorno dopo a ripescarlo, e Gesù gli dice, seguimi. E poi ritroviamo ancora Filippo nel fatto dei pani, che Gesù lo mette alla prova e dice, e come facciamo a trovare il pane per sta gente? Filippo aveva già fatto i conti, 200 denari, 200 giornate lavorative non bastano per dare un panino a testa. Eppure Filippo anche era stato interpellato dai greci che vogliono vedere Gesù. E lui va a dire a Gesù, guarda che questi vogliono vederti. Adesso anche lui dice, guarda, voglio vedere anch'io adesso. Parli sempre del Padre, ce ne hai parlato tanto, e faccelo vedere ste Padre. Quindi una persona con molto buon senso, anche molto critica, anche lui come Tommaso, che vuol vederci molto chiaro. E Gesù ci mostra come si fa a vedere il Padre. E quindi vediamo dalla risposta che Gesù dà a Filippo, la risposta che dà anche a noi a questo punto del Vangelo che vogliamo vedere il Padre.
Leggiamo i due primi versetti del brano di questa sera, cioè versetto 8 e 9. Gli dice Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli dice Gesù, da così tanto tempo sono con voi e non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre?
Ecco, Filippo appunto che è uno dei primi discepoli che ha seguito Gesù. Ecco, ora dice a Gesù, mostraci il Padre e ci basta. Ha capito anche qualcosa di molto profondo, che il problema fondamentale di ogni uomo è capire il Padre, perché io sono uguale, per capire me stesso. Mostrami ste Padre, fammelo vedere. Il Padre è la tua origine, quindi è la tua natura. Ecco, il desiderio di vedere il Padre, evidentemente sta parlando di Dio, il desiderio di vedere Dio richiama il desiderio di Mosè, mostrami il tuo volto. Poi il Salmo che abbiamo letto, dov'è il tuo Dio? Fammi vedere il tuo volto, quando verrò e vedrò il tuo volto? Perché il tuo volto è salvezza del mio volto, nel tuo volto ritrovo il mio, di figlio, so chi sono io. Quindi il desiderio di vedere Dio è il desiderio fondamentale dell'uomo di conoscere se stesso, di vedere la pienezza della propria vita. E gli antichi nel Medioevo dicevano che il desiderio naturale di vedere Dio è la facoltà più sublime dell'uomo. Quello che lo distingue dall'animale è che lo fa un animale desiderante e aperto all'infinito. Lo fa troppo grande per bastare a se stesso. E è la struttura fondante dell'uomo questo desiderio di vedere Dio. In fondo, scusate, come il cane desidera vedere gli altri cani, perché è della stessa natura, e i gatti gli altri gatti, ecco, l'uomo cerca sempre di conoscere l'inconoscibile. Perché? Perché è della natura dell'inconoscibile. E fino a quando non lo trova non è soddisfatto, ed è questo il motore dell'umanità, di tutta la cultura, di tutta la ricerca. Quindi non è una piccola domanda quella di Filippo, è la domanda fondamentale dell'uomo che vuol capire, dica fammi vedere, che poi sarà poi la vita eterna, vedere questo volto, ed è già ora la vita eterna, vedere il volto. Un figlio nasce quando vede il volto nella madre, se no ancora non esiste. Così noi esistiamo quando vediamo il volto. Tutta la vita è ricerca di questo volto. Perché l'uomo è inquieto? Cerca un volto. E lo cerca dappertutto. Quindi ringraziamo Filippo di questa domanda. A questo punto del Vangelo è la più bella domanda che si possa fare, dopo quella di Tommaso che l'ha fatta prima, e questa va oltre. Ecco, e Gesù gli risponde, da così tanto tempo sono con voi e non mi hai conosciuto, Filippo. Cioè, la risposta sa di ironia, sarebbe come, non so, uno che ti domanda una cosa che è la cosa che stai facendo insieme a lui da 10 anni e non sei ancora accorto che stai facendo quella cosa. Cioè, da tanto tempo sono con voi, non mi hai conosciuto, ma sono venuto apposta per far vedere il volto del Padre. Tutta la mia vita è stata una rivelazione del volto del Padre, perché il Padre ha il volto uguale al Figlio. Tu vedendo quel che ho fatto io hai conosciuto il Padre, perché io faccio quel che fa il Padre. Quindi praticamente Filippo domanda a Gesù quel che Gesù ha sempre fatto. E la cosa è buffa perché le cose fondamentali le abbiamo davanti, ma non è detto che le comprendiamo. Anche Tommaso chiede a Gesù qual è la via e Gesù gli dice scusa. La via sono io che sono qui con te, e la verità è la vita. Filippo gli domanda, mostrami il volto, e dice, il volto sono io, non m'hai ancora visto? Ecco, questo è anche un accorgimento per noi lettori. A questo punto, dopo un anno e mezzo, più o meno era il tempo che i discepoli sono stati con lui, circa sui 2 anni, pare, in Giovanni, più o meno. Ecco, siamo stati con lui, ma abbiamo visto il volto del Padre. Cosa abbiamo visto in lui? Gesù dice chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco, è il compendio di tutto il Vangelo questa affermazione di Gesù. Chi ha visto me il Figlio, amato dal Padre, che ama i fratelli, ha visto esattamente il Padre, perché sono il Figlio uguale al Padre. Cioè l'uomo Gesù è la rivelazione piena di Dio. E perché non l'hanno visto? Perché si aspettavano un altro Dio. È come se state insieme con una persona e non conoscerla, capita spessissimo. Così Gesù risorto, i discepoli che erano stati insieme mica lo riconoscono. Perché? Perché non l'hanno mai conosciuto, per quello non lo riconoscono. Cioè c'è tante volte una conoscenza superficiale che non arriva mai alla conoscenza profonda. In altre parole, ci chiediamo cosa ha visto di Gesù nel percorso del Vangelo, perché ciò che Gesù ha fatto sono dei segni, e uno che vede dei segni, sono cose utilissime i segni. E se voi entrate in Milano trovate più cerchi con scritto centro città, è il segno del centro città. Uno che sta lì su quel cartellone a guardare quel segno ha visto il centro città, non molto. Ecco, molti che leggono il Vangelo o quando stiamo con le altre persone più o meno leggiamo in quel modo, leggiamo il segno senza capire il significato, il mistero che c'è dietro, che esige il coinvolgimento, l'impegno, l'andarci di persona. Per esempio ciò che Gesù ha fatto, e ha fatto sette segni, che li abbiamo visti tutti, il segno delle nozze di Cana, che dà il vino, che dà l'amore. Ecco, cosa mi ha detto del Padre, cosa mi ha detto di Dio, che invece della legge mette l'amore? Cosa mi è rivelato del Padre di me stesso? Così il secondo segno, quando c'è il Padre, il figlio, il centurione, il figlio malato che sta per morire, e Gesù nella fede guarisce il figlio, ma in realtà il Padre nel suo rapporto col figlio. Cosa ho capito di Dio e del mio rapporto con Dio? Così quando Gesù fa camminare il paralitico, perdona i peccati e gli fa portare la sua barella e camminare il giorno di sabato, cosa mi ha fatto capire profondamente di me e di Dio? Così quando ha dato il pane, che è la sua vita che è diventata pane e comunione con noi, cosa ho capito di Dio? Cioè, intuite, si può leggere tutto il Vangelo senza mai fare nessuna esperienza reale di Dio. Io leggo le cose, le capisco, bene, basta, come i discepoli. E invece no, chi vede quelle cose, chi vede quelle azioni, vede un'altra cosa, il mistero che sta dietro. Come se vedi ciò che una persona fa, non vedi le cose che fa, vedi la persona che sta dietro le cose, che in quelle cose si manifesta, che il Padre si manifesta come amore, come gioia, come vita, come pane, come cibo, come acqua, come luce, come resurrezione, come vittoria sulla morte. Così i due gesti di Gesù, che lava i piedi e dà il boccone a Giuda, cosa mi è rivelato di Dio e del Padre? Ecco, vorrei che ci fermassimo su queste cose un pochino anche come Filippo, al quale Gesù dice: da tanto tempo sono con te e non mi hai conosciuto. Da questi anni che leggiamo il Vangelo e stiamo con Gesù, cosa ho capito di lui e del Padre e quindi di me come figlio? E mi chiedi: mostraci il Padre. Non ho fatto altro, dice.
Prosegue Gesù ancora: non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io dico a voi non le dico da me stesso, ma il Padre che dimora in me fa le sue opere.
Ecco, la prima cosa che Gesù ci mostra del Padre, ecco, è che lui è nel Padre e il Padre è in lui. Cosa vuol dire? Ecco, Gesù ha ripetuto continuamente che il Padre ama il Figlio, che il Figlio ama il Padre. Ecco, questo amore fa sì che una persona diventi dimora dell'altra. Dove sta di casa uno? Dove ama. Per questo Gesù sta nel Padre. E il Padre dove sta? Sta nel Figlio, perché? Perché ama il Figlio. E allora credere che Gesù è il Figlio che ama il Padre e che è amato dal Figlio è la prima cosa che Gesù ha rivelato di se stesso, ma anche di noi, che Dio mi è Padre, mi ama come Figlio e la mia essenza è amare Lui appunto come mio Padre col suo stesso amore. Quindi la prima cosa è credere questo amore, aver capito, aver fondato la propria vita. Credere vuol dire fondare la vita, affidare su questo amore. Ecco, se ho fatto questo ho capito la prima cosa del Padre e del Figlio. La seconda è che le sue parole, le parole del Figlio, sono le stesse parole del Padre. Anzi, il Figlio è la parola del Padre. Anzi, il Padre è la parola detta al Figlio. Il Padre chi è? È quello che dice la parola al Figlio. E il Figlio cosa fa? Realizza quella parola, è quella parola detta dal Padre. Tant'è vero che dice, è il Padre che dimora in me, fa le sue opere. Cioè Gesù identifica le sue parole con le opere del Padre. Qual è l'opera del Padre? Le parole che dice il Figlio. Sono parole efficaci, sono parole di amore, sono parole che lo fanno Figlio. Ecco, leggendo il Vangelo è capitato a me qualcosa di simile.
Continuate a credere a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Se no, credete a causa delle opere stesse.
Ecco, mentre Gesù dice in genere credete in me, che vuol dire fondate la vostra esistenza, abbiate fiducia in me, qui dice credete a me. Credere a me vuol dire credi a me che ti dico una cosa. Ecco. Cioè non solo devo credere in Lui, ma credere a queste sue parole, che Lui è nel Padre e il Padre è in Lui. Ecco, cosa vuol dire credere a questa parola? Aver fatto l'esperienza che il Padre è nel Figlio e il Figlio è nel Padre. Cioè vuol dire aver fatto esperienza dell'amore, che io abito nel Figlio perché lo amo, e che in me abita il Padre perché mi ama, e che anch'io abito nel Padre e ho trovato il mio luogo, ho trovato la mia patria, ho trovato dove sto di casa, ho trovato il senso della mia vita, scoprire il Padre. Come vedete non sono solo parole vaghe, Gesù sta lasciando quell'eredità che poi lentamente i discepoli capiranno, che noi stessi nel percorso della nostra esistenza un po' alla volta riusciamo a intuire. Cioè, queste parole a me fanno impressione perché sono di una semplicità assolutissima. Poi ti accorgi che hanno un'infinità di significati sempre più profondi e sempre più elementari che toccano, direi, i nodi più intimi della persona umana, questo essere nel Padre, avere le proprie radici, ricevere la vita, questo vivere l'amore, questo sentirsi totalmente amati, questo potersi fidare, queste parole che diventano opere, infatti uno diventa la parola che ascolta. E se non credete alle mie parole, credete almeno alle opere, le avete viste. E quali opere sono avvenute in me attraverso queste parole? Quindi, come vedete, il credere diventa un'opera, perché in fondo uno opera secondo ciò che crede, secondo ciò che sa dentro.
Amen, amen vi dico, chi crede in me, anche lui farà le opere che io faccio e ne farà di più grandi, perché io vado presso il Padre.
Ecco, qui Gesù spiega che il principio del nostro fare è la fiducia in Lui. In che senso? Innanzitutto perché se uno non ha fiducia non fa niente. Il turbamento e la paura blocca tutte le nostre facoltà, per cui non facciamo niente. Quindi la fiducia sblocca le nostre possibilità. Ma secondo, non è soltanto una fiducia generica che ho in Lui. La mia fede è conoscere ciò che Lui ha fatto, ciò che Lui ha detto, il senso della mia vita. E allora faccio anch'io le sue opere, perché uno fa secondo le parole che ha messo dentro. Quindi il principio del nostro agire è il credere in Lui. Se non crediamo in Lui abbiamo altri principi dell'agire, cioè dove poniamo la nostra fede. E poi è bello, Gesù dice, farete non solo le mie opere, ma anche di più grandi. Sto chiedendo quali sono le opere più grandi. Non è che Lui farà su una chiesa più grande di un San Pietro ancora più grande. Ecco, noi abbiamo fatto tante cose che lui neanche si sognava di fare, questo è vero, ma non intendeva questo. Come opere più grandi, siccome lui va al Padre, e quindi ci dona il suo Spirito, noi avremo ciascuno di noi la possibilità di fare l'opera più grande in assoluto che esista in cielo e sulla terra. Di amare il Padre e di amare i fratelli con lo stesso amore di Dio. Questa è l'opera grande, che è più grande che risuscitare i morti, perché quello era un segno, il significato del segno è proprio l'amore che ci fa passare dalla morte alla vita. Quindi le opere più grandi che Gesù dice vuol dire io ho fatto dei segni, ma quei segni sono piccolissime cose rispetto al significato di ciò che voi farete. Mediante il dono dello Spirito che riceverete, perché io torno al Padre, do la vita per voi, voi potrete amarvi come io vi amo. Avrete il dono dello Spirito Santo, che è la vita di Dio. Farete parte della Trinità già su questa terra. Questa è l'opera grande. E prima che Gesù tornasse al Padre, questo non c'era, perché non c'era lo Spirito. Non conoscevamo il suo amore. Quindi è proprio il suo ritorno al Padre, dove Lui ci rivela e ci dona il suo amore estremo sulla croce, che noi possiamo fare la grande opera di vivere del suo Spirito.
Sì, per cui questo andare presso il Padre non è un abbandono nei nostri confronti, non è una perdita per noi, ma è davvero un vantaggio, perché andando presso il Padre, nel Padre, manda il suo Spirito, manda la sua stessa vita. Gli ultimi due versetti. Ciò che chiederete nel mio nome la farò, affinché sia glorificato il Padre nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io la farò.
Innanzitutto sorprende che Gesù ripete per due volte di fila le stesse parole. Ciò che chiederete nel mio nome la farò, se mi chiederete qualcosa nel mio nome la farò. Di ricevere, anche se te lo dà, non lo ricevi. Quindi è il chiedere con fede, il pregare. Il desiderare che cosa? Che cosa desideriamo nel nome di Gesù? Qualunque cosa, dice. Gli ho chiesto di vincere all'Enalò, non so come si chiamano quelle robe lì, insomma. Ecco, e non ho vinto, allora non ci credo. Se avessi vinto non ci crederei. Cosa gli chiedo? A Dio non bisogna chiedere cose, ci ha già dato tutto. Mi ha dato me stesso, mi ha dato il mondo, mi ha dato la vita. Solo una cosa gli chiedo, che mi doni il suo Spirito. Che mi doni se stesso. Cioè Dio vuole essere desiderato Lui, perché vuol donarsi Lui all'uomo, perché Dio è amore. E ciò che chiediamo, otteniamo nella preghiera, è Dio stesso. Dice Gesù in Luca 11, 13, no? Quale padre tra voi, se il figlio chiede un pesce, gli dà un serpente, se chiede un uovo, gli dà uno scorpione, se chiede pane, gli dà pietre? Dice, se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, tanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che lo chiedono. Cioè il Signore ci vuol dare la sua vita, e la sua vita è l'amore tra padre e figlio, quell'amore che vive in concreto coi fratelli come fa Gesù. E questo è il grande dono che ci lascia. Ed è questo il regno di Dio sulla terra, ed è questo che cambia il mondo, che rende il mondo finalmente sensato e fa capire dove stiamo di casa, dove andiamo. Ed è così che il Padre è glorificato nel Figlio e in ogni figlio, che cioè che tutti diventiamo finalmente fratelli e che il mondo diventa vivibile. Ecco, ci si potrebbe fermare un pochino sulla preghiera, ecco, avere il coraggio di chiedere, di esprimere il bisogno. Se voi notate anche Gesù stesso, nell'episodio della Samaritana, vediamo che lui è il primo che prega, esprime il suo bisogno, il suo desiderio, dammi da bere. So esprimere il mio bisogno profondo, il mio desiderio profondo, ecco, di una vita piena, che quel desiderio che esprime Filippo, mostrami il Padre, quel desiderio di vedere il volto, quel desiderio di ricevere il dono del suo spirito che mi permette di vivere da figlio e da fratello. Ecco, queste sono le cose da desiderare. E anche tenendo presente che l'uomo è essenzialmente richiesta e desiderio, perché l'uomo è relazione, è bisogno dell'altro per essere se stesso. Ecco, allora molto semplicemente...
Posso fare una citazione, credo, utile al riguardo, dedotta da Giacomo, capitolo primo, dal versetto quinto. E se qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti generosamente, gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare. Chi esita assomiglia all'onda del mare mossa e agitata dal vento. Non pensi di ricevere qualcosa dal Signore un uomo che ha l'animo oscillante e instabile in tutte le sue azioni.
Ecco, direi, ripercorrendo il testo, prima di vedere i testi utili da vedere per questa settimana, ecco, fare a Gesù la domanda di Tommaso e mostrami la via, tu te ne vai, dove vai? Dimmi la via, ecco, io sono la via, la verità e la vita. E fargli la domanda di Filippo, mostraci il Padre. E sentire la risposta di Gesù, chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco, cosa ho visto io nell'uomo Gesù, di Dio? Cosa ha cambiato della mia immagine di Dio, del mio rapporto con Dio, con gli altri, con me stesso? Ecco, poi in concreto, quali sono le mie opere? Sono davvero l'opera di Dio, l'opera del Padre, che è l'amore verso i figli e i fratelli? E poi che rapporto ho col Padre? È un rapporto in cui esprimo il mio bisogno nel nome del Figlio, il bisogno che ho del dono del suo Spirito, del suo amore. Ecco, direi che queste cose molto semplici ci possono guidare un po' nella riflessione e nella preghiera.
E allora alcuni testi, cominciando dal Salmo che abbiamo pregato all'inizio, il Salmo 42, ma anche un altro salmo, il 67-66. Poi testi soprattutto di Luca, che sono stati peraltro citati. Luca capitolo 11, 9-13, quello che termina appunto con la richiesta dello Spirito, la vita stessa di Dio. Poi Luca 17-5-6. Luca 18:1-8 dicono un po' le condizioni per cui la preghiera è ascoltata dal Signore e anche l'insistenza della preghiera, certo. Poi il testo di Giacomo che è stato citato poco fa, ecco, dalla lettera di Giacomo capitolo 1 5:8, capitolo 4 2 e 3. Ecco, qui sospendiamo.
Quando prego, Mi trovo spesso davanti a due alternative. Pregare con insistenza, come suggerisce Gesù, e dall'altro canto dire sia fatta la tua volontà, perché tanto lui sa già quello di cui abbiamo bisogno. Punto.
Sì, allora sono breve anch'io, telegrafico. Lui sa già ciò di cui ho bisogno, io no. E siccome tocca a me farlo, fino a quando non lo so io, lui non sa cosa farci. Cioè la preghiera non è qualcosa di magico, ma è quella familiarità con Dio che mi dà i suoi gusti, e mi lucida lo sguardo, mi fa amare le sue cose, e allora poi vivo da figlio. È per questo che appunto non è mai inutile la preghiera, dove la preghiera con insistenza si intende non scoraggiarsi in questo rapporto con Dio, che è un rapporto non per captare, per prendere qualcosa con insistenza, se lo scoccio un po', ecco, almeno per levarsi dai piedi uno che lo importuna mi concede, no, invece il senso è un altro, ecco, che Dio è padre e ama il dialogo con noi, e in questa familiarità con Lui divento io figlio e ho i suoi gusti e conosco la sua volontà. Quindi il senso della preghiera è questo, non è piegare Dio alla mia volontà, ma che io lentamente scopra la sua volontà e abbia i desideri del Padre, ecco. Per questo è un lavoro lungo.
No, mi riferivo alla preghiera di intercessione.
Ah, ad intercessione.
Sì.
Sì, anche sull'intercessione forse sono anche più semplice, dico fai quel che vuoi. Però mi accorgo di una cosa, che dicendo lì fai quel che vuoi, poi faccio anch'io quel che voglio. E quindi è una scorciatoia. Mentre invece forse intercedendo capisco quel che vuole lui. Lui ha interceduto mettendosi in mezzo, pagando di persona, prendendo una posizione che non è quella di andare contro l'altro, ma di mediare, far da pontefice, e allora nell'intercessione io stesso assumo i suoi sentimenti, ecco. Quindi anche per questo ci può essere un'insistenza nell'intercessione che mi fa scoprire il cuore di Dio.
Sì, se si può aggiungere qualcosa, direi che se prego per una persona, intercedo per una persona, io ritengo che non tanto riesca con la mia preghiera a cambiare Dio, a cambiare l'altra persona, però insistendo probabilmente cambio un po' io nei confronti di quella persona. Mi sintonizzo con Dio, quindi è probabile che scopra o attivi in me delle energie, delle capacità di maggior dialogo anche con l'altra persona, per esempio. Coraggio.
La fede come conoscenza. Se mi approfondisci questo tema, perché come ricerca, come conoscenza, la mia esperienza, se vogliamo metterla nella dimensione di questo dialogo con il Padre, conoscenza con il Padre, è anche qualche cosa di più, che senz'altro hai più esperienza in proposito per dirci qualche cosa. Sono chiara?
Sì, è molto chiara, sì. E quando sto più al testo di Giovanni, così per chiarire meglio quello che abbiamo detto, quando Giovanni parla di credere non intende solo di aver fiducia, perché la fiducia va meritata. Cioè, prima di aver fiducia voglio sapere cosa uno pensa, cosa uno fa. E allora la fiducia in Gesù viene dal fatto che io conosco ciò che lui fa, le sue opere, che mi fanno capire le sue intenzioni. Quindi, conoscendo il suo amore che si realizza in cose ben precise, allora ho fede. Cioè, la fede non è cieca, è proprio fondata sulla conoscenza di ciò che lui è figlio, che ama i fratelli in quel modo, allora ho fiducia. Se no è un'incoscienza la fede così. Non so se mi spiego. Poi diventa anche fiducia cieca, quando conosci bene una persona e il suo amore è una fiducia cieca, perché? Perché ormai è illuminatissima, sai che ti puoi fidare. E tutto il Vangelo è una rivelazione, rivelare vuol dire togliere il velo, far conoscere a che cosa? Una rivelazione, un togliere il velo all'amore del Padre attraverso ciò che Gesù ha fatto con le sue opere verso di noi in nostro favore, ci ha mostrato il suo amore in modo che possiamo fare che cosa? Conoscere e credere all'amore che Dio ha per noi, dice la prima lettera di Giovanni. Ho conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Perché poi l'amore, dopo averlo conosciuto, è oggetto di fede, cioè hai fiducia, che se non hai fiducia e stai lì a domandare altri segni, vuol dire che non hai conosciuto l'amore ancora. Non so se è chiaro, anche se è un po' sfumata la risposta. Cioè non è il fideismo cieco che rifiuta il conoscere. La fede è conoscere Dio, è conoscere l'uomo, è conoscere il progetto di Dio, in modo che si fondi davvero sulla verità, non su mie pie supposizioni o credulonerie. Questa è la fede pagana, la fede cieca. Per cui viva l'ateismo davanti a questa fede, ci costringe a una fede più pura. Non a caso l'ateismo è un prodotto ebraico-cristiano, che dice di non far tante fantasie su Dio e invece conoscerlo attraverso la parola e le esperienze, allora hai meno certezze matematiche, ma è una conoscenza reale da persona a persona.
Sto pensando proprio in base anche al principio che dicevi. Siamo al testo di Giovanni, ecco, all'inizio, capitolo primo, al versetto 35 circa, quando i due discepoli lo seguono, a un certo momento domandano dove abiti, eccetera, e Gesù dice venite e vedrete. Cioè c'è certamente un movimento che è, se si vuole, di movimento verso di lui o di accoglienza di lui che viene verso di noi. Poi c'è un vedere che è un capire, anche è un capire che è affettivo ma anche dell'intelligenza. Sì, non è appena un fideismo cieco tanto.
Se poi notate nel testo che abbiamo letto questa sera, esce, se non sbaglio, 6 volte credere, poi 4 conoscere, 3-4 sapere, 3-4 vedere, poi mostrare e dire, cioè sono tutti verbi connessi col conoscere. E il tema fondamentale di tutto il Vangelo è che proprio Gesù ci fa conoscere il Padre, conoscere. E con la conoscenza in senso pieno, di fare esperienza.
Altro anche per una considerazione. Tu prima hai detto che quindi praticamente la risurrezione è in funzione al vero miracolo della vita del mondo, cioè che si amino i fratelli come il Padre ha amato il Figlio. Niente, consideravo che comunque ancora un certo tipo di tradizioni, di catechesi, di concezione che anche persone che frequentano la Chiesa o chi magari ne è un attimino distante, così abbiano che comunque la vita bisogna viverla collezionando una serie di opere buone che poi nel grande totalizzatore vanno a realizzare la promozione in paradiso o invece se va male qualcos'altro. E veramente secondo me dobbiamo proprio riflettere su questa cosa qui, cioè il fatto che noi non ci rendiamo conto delle volte che abbiamo le cose fondamentali e invece impazziamo per cercare quelle che poi effettivamente non lo sono. E niente, io credo che veramente, non so, Gesù ci abbia fatto un bel dono, ecco, tutto qua, insomma, la sua vita.
E credo che c'è tutta una religiosità naturale che ha un suo senso, un po' come il bambino che i genitori gli proibiscono di fare certe cose, lui ha fiducia nei genitori e non le fa. Ecco, se poi uno resta a questo livello anche a 10 anni, a 15, a 20, a 30, a 40, 50, è da curare. Anche dopo i 5 già, perché domanda perché e devi rispondere anche già prima, giustamente. E Gesù ci mostra il perché. Il perché è l'amore del Padre verso di noi. Avere come perché l'amore invece dell'egoismo o l'odio è una bella cosa. Perché che muove alle spalle, il perché che ti attira nel futuro, vuol dire cambiare radicalmente vita. E Gesù ci mostra questo perché profondo della vita, che era stato turbato da una menzogna che tutti abbiamo, perché non è la cosa più evidente, anche se è il desiderio più profondo che tutti abbiamo, la paura che non ci sia c'è in tutti. E allora lui è venuto a rivelarcelo in modo indubitabile proprio, e con la croce vedremo. Cioè in fondo Gesù, mostrando il Padre, ha mostrato chi siamo noi in verità, siamo figli, uguali a Lui. E quindi ci ha aperto delle possibilità che già c'erano perché siamo così, ma che non sapevamo. Supponete, adesso porto un esempio, uno pensa che la mia realizzazione sia avere abbastanza potere, poi il potere evidentemente economico, quindi avere grandi controlli, poi dei mezzi di comunicazione se no non ce l'ho, e poi quando è necessaria quella delle armi, dei pozzi di petrolio, quindi per realizzarmi devo fare tante cose che sono quelle che poi devastano il mondo, ecco, che ci rendono tutti infelici. Oppure uno può anche capire che la vita è bella perché perché condivisione, amore, solidarietà e attenzione all'altro, che è parte di me, è mia carne, è mio fratello, è un altro mondo. Uno è un mondo di guerre, di odio, di rabbia, di vergogna, e di come si chiama orgoglio, di conflitto, ci si ammazza a vicenda, ed è quello che vediamo, e l'altro è un mondo bello e vivibile, e siamo fatti per questo. Allora, il saperlo e il renderlo possibile non è piccola cosa, è il senso della vita.
Ecco, io volevo dire una cosa, io non credo, cioè sono sempre sull'orlo del dubbio, se mi sembra di credere un fatto mi sembra emotivo, non razionale, e quindi sono sempre così, a volte dico basta, smetto di cercare perché è inutile. Ecco, queste serate qui sono di estremo aiuto perché mi hanno aperto un po' un orizzonte, ed è un messaggio, quello di Gesù, dell'amore, che io adesso comincio a capire e cerco anche di di metterlo nel mio quotidiano, anche se non ce la faccio, no? Cioè, cerco, ma non ci riesco mai, quasi mai. Però perlomeno c'è questa aspirazione che prima non c'era, questo capire davvero che l'essenza del nostro vivere è l'amore, perché sennò senza siamo dei brutti. Però quello che proprio non riesco è andare al di là di questa proposta. Cioè, mi va benissimo la proposta, mi va benissimo, accetto Gesù che dice tutte queste cose. Però l'idea che ci sia sopra un Dio, non perché un Dio, ma è un Dio che è un Dio che vogliamo noi, come gli vogliamo noi, fatto come noi, un Dio umano. Per me un Dio è qualche cosa, non lo so, non riesco, è troppo facile per me un Dio così. Quindi ho questa fissione, no? Cioè Gesù come uomo eccezionale, come mi va bene. Da qui a fare il salto spirituale, io proprio non ce la faccio.
Grazie di quanto ha detto, che è molto importante. E poi può darsi che il salto da fare sia nessun salto. Se quel che mi colpisce nel Vangelo di Giovanni è chi ha visto me è un uomo che parla. Un uomo. Ha visto il Padre, cioè il principio di tutto, cioè Dio. Cioè Dio è talmente altro, di essere uguale a ogni altro e di essere più me stesso di me stesso. Molto di più non so. E nella Bibbia dice di non farsi immagini di Dio, idoli vuol dire idee, perché l'unica immagine di Dio è l'uomo libero che vive da figlio. E non bisogna farsi neanche immagini dell'uomo, perché le immagini sono gli idoli che vediamo in televisione e rovinano l'uomo. È l'uomo reale che sa vivere da fratello, quindi è figlio di Dio, perché Dio è amore. E dell'amore non abbiamo idee, per ogni realtà ti accorgi se è amore o egoismo, se è vita o se è morte. Poi si parla come si può di queste cose. Anche Gesù ha parlato come poteva, ha fatto 7 segni per dire: hai visto quel che ho fatto? Ecco, è il Padre che fa queste cose. Il Padre dà la vita, il Padre dà la parola, il Padre dà il perdono, il Padre dà l'amore, dà il vino, il Padre dà la libertà, non la legge, il Padre dà il pane, non le pietre, il Padre dà la vista, cioè ti fa capire la realtà, non ti confonde, il Padre dà la vita, cioè questo è Dio, ecco, e tu fai lo stesso. Siamo chiamati a diventare come Dio. Che non è piccola cosa, per questo è importante conoscere il Padre. Poi anche senza volerlo uno diventa come Dio, come quel Dio che pensa lui. Se lui pensa che Dio sia un onnipotente che ha in mano tutti, cercherà di avere in mano tutti e potere sul mondo e distrugge tutti. Quindi non è secondario l'immagine anche implicita che hai di Dio. Anche l'ateo ha un'immagine di Dio, lascia da parte la parola di Dio, ma ciò che ritiene come normativo di tutte le sue azioni è in realtà l'assoluto, cioè Dio. Può essere il denaro, può essere il potere, può essere la lotta, può essere la giustizia, va bene, tagliamo la testa a tutti e Dio sarà quello che taglia la testa a tutti e io farò altrettanto. Quindi non è secondario.
Comunque mi sento anch'io di ringraziare per quello che è stato detto, che è una vera testimonianza di ricerca, direi non sei lontana, anzi sei vicina.
Io ho sempre vissuto pensando veramente, interiormente, che Dio non ci fosse. Adesso sono credente, l'ho incontrato veramente, quando pensavo che non ci fosse. È un Dio d'amore. Io ho avuto un'educazione, dico normale, se si può dire. e non ho creduto quello che mi hanno detto, ho sempre rifiutato quello che mi è stato detto. Però nella mia vita ho sempre cercato qualcosa di grande, non mi accontentavo mai, e adesso lo sto seguendo, e è troppo bello. Qualunque cosa si può fare per un amore così grande, tutto vale la pena di spendere. Cioè, questa è la vita, amare i fratelli, conoscere sempre di più il Padre, pregare, essere in comunione con Lui e con i fratelli. Non è facile, però è un cammino bello, è sicuro. Grazie Gesù.
E poi pensavo circa la difficoltà, no? Che vediamo che le cose sono belle e sono giuste, ma la difficoltà che abbiamo per raggiungerle o per vivere nella quotidianità. Ecco, non illudetevi, se non avete queste difficoltà, probabilmente perché siete già morti, quindi siete già nella gloria, oppure perché proprio talmente ciechi da non accorgervi. Cioè, ce l'abbiamo tutti, voglio dire. Però proprio questa difficoltà è il luogo del cammino, della fiducia e della solidarietà con gli altri, che mi fa capire che anche gli altri sono come me, quindi mi fanno da specchio, ecco. Quindi divento più tollerante, più comprensivo, cattiverie altrui. Sono presa poco come le mie, e allora le posso capire e comprendere, ecco. E allora sapere anche perdonare a lui e a me. Ecco. Cioè, voglio dire, non è che il cammino della fede vada alla perfezione in modo da azzerare certi aspetti. La perfezione sta più nel perdono e nella comprensione che nell'impeccabilità. Aver vicino una persona perfetta io non vorrei, darebbe fastidio.
Che mi hai chiarito una cosa che non l'avevo mai accostata, la via, la verità, la vita, la persona. Ecco, la curiosità di conoscere la persona io ce l'ho. Devo dire, non mi posso lamentare. Io la persona la voglio conoscere volentieri, senza fatica. Frequentare la persona e lì diventa dura, perché entri in ballo il giudizio, non mi corrisponde, c'ho delle difficoltà, come le affronto, come diavolo mi comporto, come mi devo comportare. Cade un po' l'asino, insomma, sul frequentare. E di conseguenza la terza cosa, che è l'amore, va a farsi benedire. E allora il padre resta una cosa vaga, che la penso, la ragione è così logica la cosa, ma poi viverla diventa difficile. È vero che la riconciliazione diventa una cosa necessaria a questo punto, scoprendo sempre questa incapacità nel concreto, nelle opere. Ecco.
Credo che è importante, contro i deliri di onnipotenza, scoprire l'incapacità, però è un'incapacità relativa. Non sono capace e non so da fare un salto da qui a Roma, però se mi dai tempo un mese ci arrivo anche a piedi e mi diverto. Cioè, è il cammino di una vita, ecco, voglio dire. E probabilmente la creazione non è compiuta. Pensavo mentre leggevo le parole che io dico sono opere del Padre, e Dio ha creato con la sua parola e ancora sta creando con la sua parola. Sta creando l'uomo, cioè ogni parola che riceviamo è un atto di creazione che fa crescere in noi un pezzo della nostra umanità fino alla sua misura piena. E il mondo non è finito, è in creazione costante mediante la parola. E la storia del mondo è la creazione del Figlio. Tutta la mia vita è una creazione del Figlio di Dio in me, e così la storia di tutti, del Figlio che vive la fraternità ed è il cammino, passo dopo passo, ecco. È il passaggio in fondo dalla bestia all'uomo che dobbiamo compiere ancora, dalla bestia che pure è in noi, che è giusto che sia anche la bestia. Siamo chiamati a diventare uomini e figli. E il fatto di riconoscere la bestia è utilissimo, perché chi non la riconosce lo è. Chi la riconosce c'è una piccola distanza, lo è, ma non è solo quello. Così vorrei sempre poter dire come ero stupido ieri. Vuol dire che il giorno dopo sono un po' più intelligente, se no vuol dire che sono sempre più stupido, cosa che capita anche questo.